Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo ius soli. La limitazione della cittadinanza è stata uno dei primi ordini esecutivi del suo secondo mandato. Diverso l'esito sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili. Qui i giudici danno ragione a Trump e lui parla di grande vittoria. Oggi e domani riunito il Board of Peace, ma nella striscia di Gaza continuano gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Sono almeno 8 le vittime nelle ultime 24 ore. Depositata in Parlamento una legge sulla remigrazione, 150.000 firme per espellere gli immigrati irregolari, cancellare le politiche di integrazione e offrire dei soldi agli immigrati irregolari in cambio del loro ritorno nel paese d'origine. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, la Corte Suprema statunitense ha bocciato le limitazioni allo ius soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti, un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello ius soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello ius soli, ma è arrivata dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
E infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi due punti 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
La Corte ha dato ragione agli Stati, perché da ora in poi saranno gli Stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3, con soltanto i 3 liberal, giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale, anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, della questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è, praticamente si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti Tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire.
Siamo favorevoli al dialogo, ma se non dovesse concretizzarsi siamo pronti anche alla guerra, ha affermato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ed è ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero iniziare domani a Doha, in Qatar. Iran e Oman insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. A Cipro da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, promosso da Donald Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessate il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. Sentiamo un passaggio della sua testimonianza.
Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esistono centinaia di migliaia di persone. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
Le opposizioni fanno muro sulla legge elettorale. Pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica. Vogliono prendersi tutto il potere. Da Roma, Anna Bredice.
La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventata una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette, sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto, e intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e non c'è il futuro ricorso alla consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
È stata depositata in Parlamento una proposta di legge sulla remigrazione. Il Comitato Remigrazione e Conquista, che coinvolge i più importanti movimenti della destra radicale, Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo, ha dichiarato il leader del comitato Luca Marzella. La proposta parla di cacciata degli immigrati irregolari e di chi delinque, ma punta anche a tagliare tutte le politiche politiche per l'integrazione, destinando quei fondi alla cosiddetta natalità degli italiani. Si parla persino di un patto fra Stato e immigrato regolare, a cui verrebbe offerto del denaro in cambio del ritorno nel paese d'origine e della rinuncia a ogni diritto di cittadinanza. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
La legge, chiamiamola di casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta remigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, sono fatte abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi, inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali. Ivan Papazzoni, segretario FLAI CGIL di Mantova.
Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì, per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
Allora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è stato indagato per prostituzione minorile. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, era minorenne. Al centro dell'indagine c'è la società di eventi Made Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. In tutto il Sudafrica migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici, con qualche incidente isolato. A Johannesburg le situazioni più critiche, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressioni a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro a queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March & March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March & March si riconoscono meglio nello slogan «Prima i sudafricani». L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March & March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March & March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, lo fa nonostante lo neghi anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica, un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali, l'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.
Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.